Eccoci qua, insomma, per parlare e continuare a parlare in questo momento anche di quello che è accaduto ieri, perché la decima giornata di campionato ci ha dato delle motivazioni per poter affrontare meglio anche alcuni colpi e soprattutto, diciamo, anche per affrontare delle tematiche che in questo momento sono particolarmente precise e che portano anche a pensare a una situazione di difficoltà per alcune squadre e invece, diciamo, di ripresa per altre. E allora, per parlare di tutto questo, io saluto e ringrazio mister Luigi De Canio. Ciao mister, buonasera e bentrovato.
Bentrovati, ciao.
Mister, io parto subito dalla Juventus, perché è inspiegabile il rendimento di questa squadra al netto di tutte le difficoltà, al netto che è andato via Ronaldo e che non è stato sostituito ovviamente con un giocatore come Ronaldo, il che sarebbe stato praticamente impossibile, ma mettiamo anche che la Juventus poteva fare qualcosa di più. Sono 15 punti in campionato, 5 in meno rispetto a Pirlo e addirittura 11 in meno rispetto a Maurizio Sarri se guardiamo la decima giornata dell'anno scorso e dell'anno prima. Allegri che in questo momento è un allenatore in difficoltà.
Beh, c'è stata una mezza rivoluzione, bisogna dire. Sì. C'è stata una mezza rivoluzione. Tu hai citato la partenza di
Ronaldo.
Ronaldo, che per quanto sia stato e sia un grandissimo campione ancora, vale sempre il solito discorso: un solo campionissimo non è che risolva i problemi della squadra, ti fa vincere la Coppa dei Campioni. La Juve gli scudetti li ha vinti anche prima senza di lui, però in Europa, quello che era l'obiettivo principale, e loro non lo hanno colto. E ora, da un punto di vista economico e da un punto di vista anche anagrafico, bisogna rifare la squadra. Quando si rifà tutta una squadra, insomma, o comunque si riparte, si ricrea un'ossatura, è chiaro che qualche bisogna pagare dazio. E la Juve lo sta pagando, perché è una squadra ringiovanita e per funzionare da Juve ha bisogno di un po' di tempo, ha bisogno di acquisire quella mentalità, quella condizione fisica. Guardiamo quello che sta succedendo anche al Barcellona e in piccolo anche al Real Madrid, che insomma non è la squadra schiacciarassi che avevamo ammirato negli anni scorsi. Quindi è un periodo di transizione per quasi tutte le grandi potenze e ne devono approfittare le altre, insomma, ecco.
Ma tu pensi che al di là del periodo di transizione, mister, ci sia proprio anche un problema dal punto di vista della qualità della squadra? Perché poi in tanti momenti anche della storia recente della Juventus c'era sempre qualcuno che risolveva la situazione, e quindi io penso per esempio oggi a Morata, che è un buon attaccante ma non è un grandissimo attaccante. Penso che una volta c'era Pirlo, che comunque questa squadra aveva comunque un centrocampo di maggior qualità, e che Locatelli è bravo ma non può essere quello. Quindi, cioè, ci sono anche dei problemi dal punto di vista organico. Sì,
hai ragione, hai detto delle cose giustissime, sacrosante, ed hai detto un po' più praticamente quello che volevo dire io prima. Chiaramente questi giocatori sostituirli non è facile. Quelli che sono arrivati sono bravi. Con l'andare del tempo ogni grande squadra poi deve trovare e mettere i tasselli giusti per poter crescere. Prima la Juve negli anni scorsi aveva uno strapotere fisico, atletico e tecnico, perché aveva tanti campioni. Pensiamo a Mandzukic, che è un giocatore che ha vinto tanto dovunque sia andato, quindi anche con una fisicità debordante, sì, insomma, sì. E per in mezzo al campo un giovane come il francese, scusami, mi sfugge adesso
Pogba.
Il nome. Pogba, no? E poi la qualità di Pirlo, e poi il cileno Vidal, insomma, sì. Cioè, e poi i difensori erano parecchio più giovani e ancora più affidabili anche sotto il profilo fisico-atletico, insomma. Ora ho dimenticato qualcuno. In questo momento la Juve a centrocampo è una squadra anche non di grandissima qualità, come, attenzione, non fraintendiamo, non con quei campionissimi di una volta, sono giocatori forti, bravi, ma che devono acquisire ancora quella mentalità che ci vuole per far parte delle grandissime squadre che devono lottare ogni partita per qualsiasi traguardo, ogni stagione per qualsiasi traguardo. È una mentalità che si acquisisce con il tempo, ma anche con i giocatori giusti nei posti giusti.
Ecco, mister, volevo chiudere il discorso della Juventus fermandomi a Chiesa, perché io credo che lui abbia dimostrato prima nella Fiorentina, quando poi ha trovato la sua identità soprattutto da attaccante esterno, e poi l'anno scorso, ma anche nell'ultimo europeo, di essere un giocatore che deve stare in quella posizione lì, cioè nel 4-3-3 è il ruolo ideale di Chiesa, no? Meglio attaccante a sinistra secondo me, quindi con la possibilità appunto di andare a calciare con il destro, ma volendo anche come attaccante esterno di destra. Allegri gli ha trovato varie posizioni, cioè una volta ha giocato nel 4-4-2, ha fatto il finto centravanti, ha giocato da esterno. Ecco, questo può creare anche ad un giocatore forte come Chiesa qualche difficoltà di rendimento?
No, non credo, perché il ragazzo sa e capisce che fa parte di una grande squadra, e in questo momento lui è il giocatore che ha la Juve come dire, serve di più, sì, proprio per questa, oltre che per la sua qualità, come hai detto tu, di attaccante, ma per la sua duttilità, per cui non fa mancare la possibilità di fare gol in qualsiasi ruolo e parte del campo lui giochi, e quindi non fa mancare i suoi gol, non fa mancare le sue accelerazioni, non fa mancare la sua imprevedibilità come i giocatori di qualità sanno fare. In questo momento che la Juve ha qualche lacuna, probabilmente in qualche ruolo, sopperisce Allegri con questa disponibilità e possibilità di Chiesa di interpretare anche altri ruoli con la stessa forza. Questo si ricollega al discorso che facevamo prima, per cui quando la Juve avrà avuto la possibilità poi di centrare, magari in futuro, se riescono con i dirigenti ad individuare quei giocatori che possono servire, insomma, credo che Chiesa avrà stabilmente un suo ruolo e la Juve ritornerà a recitare quel ruolo che ha sempre recitato nel calcio italiano e nel calcio europeo, cosa che in Europa adesso sta facendo abbastanza bene in termini di risultati, insomma.
Sì, sì, insomma, ha fatto 3 vittorie su 3, per cui insomma, punteggio pieno, quindi più di così non poteva scelta, battendo anche i campioni d'Europa, perché poi non dobbiamo dimenticarci che ha battuto anche il Chelsea. Tra poco entriamo nel dettaglio di Napoli-Bologna, che sarà insomma la partita che chiuderà questo 10° turno del campionato di Serie A. Però, mister, volevo chiederle se è più sorpreso dall'avvio del Milan o del Napoli, cioè è più sorprendente la posizione oggi del Milan o quella del Napoli?
Oh, devo dirti la verità, nessuna delle due,
okay. Perché
il Napoli sono tanti anni ormai che stabilmente diciamo ai vertici del calcio, quindi è stata l'antagonista della Juve per parecchi anni. L'anno scorso poteva essere l'antagonista dell'Inter, almeno per rendere il campionato più interessante fino alla fine, e un po' la pandemia, qualche situazione non proprio felice, anche qualche episodio non proprio fortunato e addirittura uscita fuori dai primi quattro posti. Però e poi l'esperienza e la qualità anche di un allenatore come Spalletti, insomma, ha riportato, e la possibilità di allenarsi un po' più stabilmente rispetto agli ultimi due campionati, ha fatto ritrovare al Napoli quella solidità difensiva che aveva nei primi anni di Sarri, e quella potenzialità in fase offensiva con l'esplosione in pratica di Osimhen. Devo aggiungere che sono stati bravi a mettere a centrocampo un giocatore dinamico come Anguissa, che ha buona qualità ma assicura fisicità e soprattutto anche propensione ai ribaltamenti di fronti, cosa che al Napoli dopo l'addio di Allan, insomma, era un po' mancato ultimamente. E quindi è una squadra che non mi sorprende sia lì, conoscendo l'allenatore, conoscendo il valore della squadra. E del Milan, l'anno scorso per me era stata l'autentica sorpresa, non pensavo potesse fare così bene, ed è chiaro che su quello che hanno fatto lo scorso anno, Maldini ha fatto un ottimo, un grande lavoro, assicurando ancora altri giovani. Mi piace il fatto che, pur stando attenti al bilancio, comunque la squadra è molto forte e nonostante gli infortuni è al primo posto, insomma, ecco.
Ecco mister, si aspettava soprattutto questa esplosione di Osimhen, che secondo me oggi è il miglior attaccante, la miglior punta centrale che c'è in Serie A dal mio punto di vista, proprio per la capacità che ha di essere devastante negli spazi, ma è migliorato secondo me anche dal punto di vista tattico, perché prima giocava in maniera più irruenta, oggi riesce a mettere a servizio del suo grande fisico anche la tecnica individuale di base, che non è elevatissima, però comunque sia lo fa diventare un ottimo realizzatore, e qui c'è tanto di Spalletti secondo me.
Sì, hai detto benissimo, c'è tanto di Spalletti per il lavoro minuzioso. Spalletti, lui e il suo staff, Spalletti è uno staff di primordine, sono professionisti molto, molto bravi, molto, molto capaci, e che parlano poi proprio la lingua del loro allenatore, quindi Spalletti riesce a dare quel valore aggiunto a questi giocatori che hanno da migliorare. Poi c'è da aggiungere che Osimhen è
una forza della natura, veramente.
È una forza della natura, e poi quest'anno non ha quegli infortuni che lo hanno frenato precedentemente, insomma, quindi sì. Conosce un po' meglio il campionato italiano. E Spalletti, insomma, fa giocare proprio la squadra proprio per valorizzare nel migliore dei modi la possibilità di e le potenzialità di Osimhen, insomma. Uh-huh. Non c'è quel fraseggio stucchevole magari anche che in precedenza rallentava un po' la verticalizzazione, quindi la possibilità di arrivare in porta, ecco. Quindi ci sono giocatori, per questo parlavo prima di Al-Sa, sì, che ribaltano l'azione, che poi anche Fabian Ruiz insieme, insomma, verticalizzano un po' di più proprio per le potenzialità, per sfruttare le potenzialità di Osimhen, e quando c'è anche di Lozano.
Ecco, si aspettava invece questi alti e bassi della Lazio di Sarri, perché poi alla fine, insomma, si veniva, no, si ereditava un 3-5-2 che è tutto fuorché di sarriana memoria, e oggi Sarri comunque, insomma, qualche partita la Lazio l'ha persa anche in maniera incredibile, poi però riesce poi a ripartire, ma tutto sommato ci sono molti alti e bassi, no, in queste prime 10 giornate.
Sì, è normale, insomma, quando si va a lavorare in una squadra che per anni ha adottato una filosofia abbastanza diversa, è chiaro che i calciatori hanno necessità di un periodo di adattamento, insomma, ecco. Poi questo periodo può essere più o meno lungo a seconda della capacità dei giocatori di capire, di comprendere. Poi ci sono anche gli episodi che ti condannano magari in una partita o ti aiutano in un'altra. C'è, insomma, sicuramente, come hai detto tu, è ancora un po' altalenante il cammino della Lazio, però c'è da vedere, insomma, anche durante gli allenamenti se questi giocatori, diciamo, hanno ben chiaro, no, sempre più chiaro quello che devono fare, perché questo poi dà anche all'allenatore la sicurezza, la tranquillità di insistere nel suo lavoro, insomma, e alla squadra di non demordere e di non abbattersi in caso di qualche risultato negativo.
Mister, per chiudere la nostra chiacchierata, oggi si parla molto di Lorenzo Lucca, no? Questo ragazzo che in Serie B sta facendo cose eccezionali, mi viene da pensare anche Gori al Cosenza, no? Giocatori che comunque fino all'anno scorso facevano molta fatica. Lucca è stato però protagonista a Palermo, no? Ha fatto 14 reti, il Pisa ci ha investito, oggi è nazionale Under 21, l'ha visto anche Roberto Mancini. Gori è un altro di quelli che alla Fiorentina faceva fatica a trovare spazio, però nel Cosenza oggi si sta mettendo in luce. Vorrei un giudizio su questi due ragazzi.
Oh, Gori per la verità un po' di anni che faceva bene, sempre fatto bene. Io ricordo anche nel periodo in cui sono stato a Terni era uno dei giocatori che avevo attenzionato. Uh-huh. Sono felice dell'esplosione di Lucca, perché questo significa, come anche per Gori, che il nostro serbatoio giovanile italiano ha ancora delle potenzialità. Bisogna avere la capacità, la pazienza e anche la competenza per riuscire a intravedere in questi ragazzi qualcosa e poi portarli a livello più alto. Sono sicuro che questi ragazzi faranno parlare in futuro con i gol e con grandi prestazioni.
Quindi non c'è il rischio di dire però stanno facendo in Serie B ma la A è un'altra cosa, cioè secondo lei sono pronti per questo salto?
No, non è che sono pronti, perché questo non posso dirlo, certo, in questo modo, perché non li conosco profondamente, vedo attraverso le partite che ogni tanto, certo, guardo di loro, perché mi incuriosisco quello che loro riescono a fare, quindi meglio di me, sicuramente meglio di noi tutti, potranno parlare di loro gli allenatori che li allenano. Però io penso che questa sia la strada giusta, perché se questi ragazzi stanno facendo bene è perché hanno delle qualità, e attraverso l'allenamento, attraverso l'ascolto che continuo degli allenatori, e se fanno gli atleti come si deve, sicuramente possono crescere, hanno grandi potenzialità fisico-atletiche, ma anche possibilità di crescere tecnicamente. Per potersi affermare, o sei un talento, come dire, come Ronaldo, come Messi, e allora è immediato, ma ci sono anche delle situazioni in cui arrivi attraverso un po' di gavetta, se la sai fare, se sai apprendere, se ti sai applicare, insomma, ecco.
Mister,
è chiaro che un po' di talento lo devi avere.
Eh sì, se no non arrivi da nessuna parte.
Assolutamente.
Su questo siamo tutti d'accordo. Mister, è stato un piacere come sempre averla qua a TMV Radio, a stare aperto, bella chiacchierata di calcio, di Serie A e naturalmente di tanti temi. A risentirci alla prossima. Grazie.
Allora, a presto,
Grazie mister, grazie ancora. Bene.